www.redigio.it e la storia continua. L'avventura dell'impero e venne Badoglio, veterano d'Africa di Caporetto. Pochi mesi dall'inizio delle ostilità, il capo di Stato Maggiore dell'esercito riesce a strappare a Quadrumviro De Bono il comando della spedizione, che subisce dopo due tracolli a Dembenguina e all'Amba Tzelre, del tutto minimizzati in patria. Il generale comincia a usare l'iprite contro le armate abissine. Quando all'inizio degli anni 30 appare ormai chiaro agli uomini dei vertici politico e militare che Mussolini, fermamente deciso a conquistare l'Etiopia sotto le spinte di motivazioni geopolitiche e sentimentali di prestigio, la domanda che tutti si pongono è questa: chi avrà la direzione dell'impresa? I personaggi che pongono la propria candidatura tra il 32 e il 35 in maniera scoperta o velata sono almeno una mezza dozzina. Il generale De Bono, Quadrumviro e ministro delle colonie, il maresciallo Badoglio, capo di Stato Maggiore generale, il governatore della Libia, Italo Balbo, il Quadrumviro De Vecchi, il sottosegretario della guerra, Baistrocchi, e il pacificatore della Cirenaica, generale Graziani. Già fin dal dicembre del 32, però, Mussolini ha fatto la sua scelta, poiché la guerra di Etiopia sarà una guerra del fascismo, la prima e grande dimostrazione di potenza e di efficienza del regime. Soltanto un fascista della prima ora, o un Quadrumviro come Emilio Bono, potrà digerirla. E anche se Mussolini per primo è convinto che non sia un fulmine di guerra, ma poiché questa designazione è ancora riservata e potrebbe anche essere modificata, ai vertici dei poteri si scatena un'autentica rissa per eliminare De Bono dalla competizione. E il personaggio che più si agita, complotta, stabilisce alleanze, in questo frangente è Pietro Badoglio, l'uomo di Caporetto, ma anche di Sabotino, del Cook Vodice e della Bainsizza di Vittorio Veneto, pur con qualche neo, un professionista ad alto livello, un vero signore di guerra. Badoglio aspira a guidare la spedizione africana non soltanto perché è al vertice dell'esercito italiano, ma nel dopoguerra ampiamente rinnovato, anche perché sa di avere le carte in regola come un coloniale. Nel 1896 lo troviamo in Eritrea con Baldissera, nel 1911 a Tripoli e a Zanzur con Caneva, nel 1928 e 33 è governatore della Libia e poi sotto la guida di Graziani completa la riconquista della colonia mediterranea. Con una pazienza e tenacia tutte piemontesi, Badoglio si accinge dunque a demolire i piani di invasione dell'Abissinia elaborati da Pietro De Bono, definendoli superficiali e superati. E poiché Mussolini non tiene conto di questi rilievi ed ufficializza la designazione di De Bono a comandante supremo in Africa, esce allo scoperto e chiede esplicitamente al Duce che la preparazione della campagna di Etiopia sia sottratta a De Bono e al Ministero delle Colonie e affidata allo stesso Stato Maggiore dell'Esercito. Più tardi, nel maggio del 34, con una mossa a sorpresa, ma dichiaratamente ma chiaramente per guadagnare tempo, consiglia a Mussolini di inviare l'attacco all'Etiopia al 1938. non dimenticando di aggiungere che De Bono a quella data avrà 72 anni, ma forse un po' troppi per reggere con energia un importante comando. Nonostante tutte queste manovre, palesi ed occulte, Badoglio non riesce ad impedire che il 7 gennaio del 1935 il De Bono parta per l'Eritrea con l'incarico di preparare l'invasione e che il 3 ottobre dello stesso anno passi il Mareb con 110.000 uomini, dando inizio a quella guerra coloniale che sarà definita la più grande di tutti i tempi. Badoglio però non si dà per vinto. Dopo aver stretto un'alleanza con il sottosegretario alle colonie Lessona, che non ama De Bono, riesce a farsi mandare in Eritrea con un pretesto di ispezionare le difese del confinante Sudan, ma in realtà per osservare e criticare l'opera del settantenne De Bono. E il rapporto che Badoglio e Lessona stilano al loro ritorno per Mussolini è un autentico atto di accusa. Il quadrunviro viene dipinto come incerto, irresoluto, quasi timido, incapace di esercitare il comando nel corso di una grande battaglia decisiva, un uomo stanco, quasi sfinito, troppo cauto per portare avanti una campagna che si preannunciava difficile e lunga. E ce n'è abbastanza per convincere Mussolini, che invece ha la maledetta premura di concludere la guerra, a togliere il comando De Bono e a passarlo al suo critico più impietoso, che oltretutto è anche un militare con tutte le carte in regola. Così, con un telegramma edulcorato e un bastone da maresciallo, Mussolini congeda il quadrunviro e incarica Badoglio di andare incontro agli eserciti abissini, che intanto hanno finito la radunata e di batterli nel più breve tempo possibile. Ma le attese di Mussolini vanno deluse. Badoglio arriva al comando di Adigrad il 30 novembre e non riprenderà l'offensiva che dopo il 20 gennaio del 1936. Nel rapporto declinatorio su De Bono aveva scritto che il quadrunviro tendeva sempre ad esagerare difficoltà e proseguire verso sud, verso Addis Abeba, ed era un problema strategico assai semplice. Ma adesso che lui a essere investito della massima responsabilità, si comporta con la stessa cautela che De Bono avrebbe usato se fosse rimasto al suo posto di comando. Infatti si fortifica sulle posizioni raggiunte, migliora le vie di comunicazione, porta avanti tutte le artiglierie, i magazzini e i campi di aviazione, sollecita altri aiuti dall'Italia. A Mussolini, che lo tempesta di telegrammi perché avanzi, così come aveva fatto prima con De Bono, Badoglio risponde lapidariamente: «È sempre stata mia norma essere meticoloso nella preparazione per poter essere irruente all'azione». Ma quasi due mesi dalla preparazione accadono tre avvenimenti di estrema importanza, sui quali tuttavia Badoglio tace e fornisce soltanto vaghe informazioni e giudizi difensivi nel libro La guerra di Etiopia, che è pubblicata da Mondadori nell'ottobre del 1936 e che ora, a tanti anni di distanza, riproponiamo ai lettori italiani. Il primo avvenimento riguarda l'offensiva etiopica contro le posizioni italiane, che raggiunge il momento culminante nella seconda metà di dicembre del 1935. Badoglio si aspettava che il grosso dell'esercito etiopico, percorrendo la strada imperiale, la sola arteria importante che da Addis Abeba sale al nord, marciasse compatto su Makalle per risolvere il conflitto con una sola battaglia campale, come era accaduto nel 96 con Menelik. In base a queste previsioni aveva trasformato Makalle in un solidissimo campo trincerato con 100.000 soldati e ben 350 buchi da fuoco. Ma l'alto comando etiopico ha deciso diversamente. mentre avvia 80.000 uomini al comando del Ras Mulugelità sulla direttrice Addis Abeba Dessie Macalé a fronteggiare Badoglio e invia altrettanti uomini contro la destra dello schieramento italiano, secondo una classica manovra abissina che Badoglio avrebbe dovuto prevedere e che non invece non intuisce. Mentre infatti Ras Immeru con 40.000 uomini passa indisturbati il Takatse, batte duramente gli italiani a Dembenguinà e costringe la divisione, la Gran Sasso, a ripiegare in disordine sul campo trincerato di Adwa Aksum. I Ras Kassa e Seyum, con un'armata della stessa forza, varsono il Gewa, rioccupano parte del Tembien e dopo una durissima battaglia nell'Amba Tzelleré costringono il generale Dalmazzo a ripiegare su Addis Addi e poi su un passo Ouarieu, tallonandolo di continuo. www.redigio.it e la storia continua.